Radio 3 Lezioni di musica. Luca Mosca. Musica per archi, celesta e percussioni di Béla Bartók. Prima parte.
Buongiorno, sono Luca Mosca, sono un compositore e pianista. Oggi vi parlerò della musica per archi, celesta e percussione di Béla Bartók, che è uno dei massimi capolavori della musica del Novecento. È un pezzo molto particolare perché, si evince dal titolo, musica per archi, celesta e percussione, non ci sono i fiati. D'altra parte, nella musica già dagli anni 20, questo pezzo del 1936, ma già dagli anni 20, anzi 10, Stravinsky aveva scritto le nozze per quattro pianoforti e percussione, coro e soli. Reynard con lo zimbalom come strumento protagonista. L'Histoire du Soldat è un pezzo da camera dove c'è un violino e un contrabbasso, quindi ci sono due archi, ma nell'estremo acuto, nell'estremo grave, poi c'è la batteria, trombetta pistoni, c'è la cornetta pistoni, c'è il fagotto, insomma c'è un organico veramente bislacco, certo non un quartetto d'archi, non con l'equilibrio di un quartetto d'archi. Bartók aveva scritto la sonata per due pianoforti e percussione, quindi già un pezzo in cui la percussione era protagonista insieme ai due pianoforti. I due pianoforti usati poi come strumento a percussione. Infatti, nella musica per archi, celeste e percussione di cui stiamo parlando, il pianoforte è considerato una percussione. Infatti, il titolo esatto è musica per corde, percussione e celesta. Quindi l'arpa è una corda, quindi insieme agli archi, il pianoforte è nelle percussioni. E poi c'è la celesta, che invece è questo strumento, diciamo così, inclassificabile, che non rientra né nelle corde né nelle percussioni. L'organico è distribuito in maniera molto particolare. Voi immaginate di essere in una sala da concerto e avete l'orchestra d'archi che in realtà è sdoppiata, cioè a sinistra ci sono le prime parti dei violini, delle viole e dei violoncelli, a destra avrete le seconde parti dei violini, delle viole, dei violoncelli, poi in fondo i due contrabbassi e in mezzo pianoforte, celesta, arpa e percussione. Quindi c'è la volontà da parte di Bartók, che infatti questo proprio lo sentirete in alcuni passaggi molto chiaramente, di rendere stereofonica, no, l'orchestra d'archi. Quindi una melodia che prima sentiamo a sinistra, poi la sentiamo a destra e viceversa, c'è tutto un gioco di rimandi continuo fra queste due orchestre d'archi separate. È in quattro movimenti, e nella prima puntata vi parlerò del primo e del secondo movimento. Il primo movimento direi che è proprio forse il più importante da un certo punto di vista, nel senso che il materiale che sentirete nel primo movimento è sparso in tutta la composizione, cioè nel secondo, nel terzo, nel quarto movimento, in realtà continuamente c'è un'evoluzione dello stesso materiale che sentiamo nel primo movimento. Allora, vi suono subito al pianoforte il tema del primo movimento, che è questo, sentite. C'è pausa, quindi è un primo troncone di cinque note, poi c'è un secondo troncone. Altra pausa, poi pausa e conclude. Questa è l'esposizione di questo tema che, come avete potuto sentire, è un tema fatto di piccoli intervalli, cioè non ci sono... No. Non è un tema che si espande in un grande spazio, è uno spazio estremamente piccolo. Sentite, se io suono queste note insieme, viene fuori questo accordo. È quello che si chiama cluster nella musica poi degli anni 50, no? Nella musica contemporanea è una cosa molto comune. Per esempio, sentire anche i due avambracci del pianista che, no, suonano insieme tutte le note. Qui Bartók si accontenta di una piccola porzione di cluster, cioè di cinque note suonate vicine, estremamente dissonanti ovviamente. Quindi il primo troncone è basato su queste... su questo cluster. Il secondo troncone si espande leggermente e quindi il terzo troncone si espande ancora un po' e il terzo troncone ritorna al primo. Ecco, questo fatto di questi quattro frammenti, no? Vedete che non è una cosa da trascurare, perché per esempio nel terzo movimento che sentiremo domani, beh, direi che ve ne parlerò domani perché ovviamente se no non me ne riconterete domani, ma è molto importante perché lo usa Bartok per iniziare quattro sezioni diverse della forma generale del terzo movimento, ma non anticipiamo i tempi. Allora, questo tema è esposto come una fuga, sapete? Le fughe di Bach, dove c'è in successione una serie di entrate, prima la prima voce, poi la seconda voce, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo prima la prima voce. Ed entra la seconda. Eccetera, eccetera. Dal punto di vista della forma, la cosa straordinaria di questo primo movimento è che è congegnato in modo da avere una grande salita, un grande crescendo che conduce a un punto culminante, che è esattamente la metà del pezzo, che è poi la nota Mi bemolle, cioè comincia sul La. E la nota più acuta del tema è questa. Il punto culminante è proprio il Mi bemolle. Una volta che arriva a questo Mi bemolle, la nota più acuta, comincia a discendere, quindi cresce e sale fino a questo Mi bemolle, e poi comincia a scendere improvvisamente, e da quel punto in avanti usa il moto contrario del tema, cioè il moto retto è quello che noi sentiamo. Il moto contrario è questo. È un po' come fare Framartino Campanaro. Però al contrario, quindi dal punto culminante il tema si sente sempre per moto contrario, come Framartino Campanaro al contrario. E a quel punto entra la celesta, è un'entrata teatrale quasi della celesta e diventa improvvisamente un'esposizione del tema onirica. Io direi di sentire questo primo movimento e magari vi commento no, alcuni passaggi. Queste sono le prime e seconde viole che sono a sinistra del palco. Sentite questo tema molto drammatico e estremamente frammentato. Entra la seconda voce. La prima volta che ho sentito questo pezzo mi ha ricordato subito, avevo 15-16 anni, e mi ha ricordato subito Kafka, perché è come un mondo molto piccolo, come un mondo di un insetto. C'è un racconto bellissimo che si chiama La Tana, che è proprio fatto di un animale sotterraneo che scava il suo mondo, no? Sotterraneo, per difendersi dai nemici. E dà questo tipo di angoscia questa musica, una specie di claustrofobia, no? E nel frattempo è entrata la terza voce. Entra la quarta voce. Ogni voce entra su una nota diversa. Ecco che entrano i contrabbassi, la quinta voce. Quindi ce li troviamo di fronte, non più a sinistra o a destra. Adesso, come in una fuga di Bach, qui dovrebbe entrare una sesta voce, in realtà invece c'è tutto un passaggio che porterà alla sesta e settima entrata del tema. Sentite, qui non c'è il tema, ci sono solo dei frammenti del tema. Questo serve per togliere schematicità, ovviamente, se no sarebbe un elenco di entrate, no? Di entrate tematiche. Quindi un momento di sospensione. Ed ecco che entra la sesta voce. E poi, attenzione, la settima a canone. Cioè, sentite i bassi? Fanno il tema a canone rispetto ai violini. Abbiamo sentito sette entrate di questo tema. A questo punto comincia tutta quella parte che vi ho detto di grande salita, no? Di grande crescendo e di grande salita. Naturalmente un crescendo comincia sempre molto piano, quindi sembra che adesso siamo quasi più piano rispetto al tema. Però sentite che già la sonorità è più alta, è molto lento il crescendo. Sta usando solamente le prime cinque note del tema. Come se conquistasse una nota alla volta, no? Sempre più in alto, sempre più in alto. E contemporaneamente cresce. A questo punto è arrivato già un punto culminante. Continua a ripetere sempre in maniera angosciosa e sempre più stretta questo passaggio. Entrano i piatti, attenzione, i piatti, colpo di piatti, c'è un primo punto culminante, ma non è quello vero. Adesso per la prima volta sentiremo una scala ascendente, improvvisamente c'è una scala che sale, eccola, e arriviamo al punto culminante, sottolineato dai timpani della gran cassa. A questo punto, come vi ho detto, comincia improvvisamente a scendere, quindi con grandi salti, cioè noi abbiamo sentito una musica senza salti, improvvisamente adesso sentiamo questi. Sentite, improvvisamente questi grandissimi salti che ci danno quasi un senso di vuoto d'aria, no? Come essere in aereo e improvvisamente piombiamo di 200 metri sotto. Sentite adesso questa parte straordinaria, da adesso, in cui il cinque note iniziali sono per moto contrario. Non se ne esce, non c'è via d'uscita da questa musica. Adesso comincia una riesposizione per moto contrario, con gli intervalli rovesciati. Questo è il tema completo. Ecco la seconda voce, una quinta sopra. Adesso attenzione, perché c'è il colpo di teatro alla terza entrata del tema per moto contrario, la celesta. qui si entra decisamente in un mondo onirico, no? Quasi è come se il tema fosse ricordato in un sogno o in un incubo. Vedrete che il terzo movimento di cui parlerò domani, è proprio incentrato su questa atmosfera da incubo. Ecco la coda, le cinque note per motoretto e le cinque note per moto contrario. Sono solo le tre note, le prime tre note, sentite nell'acuto. Le prime tre note per moto contrario. Le prime tre note per motoretto e per moto contrario. A questo punto si uniscono questi due contrari e da là arrivano al mi bemolle, che è la nota del punto culminante, come se qui riassumesse tutto il pezzo in quest'ultima frase. Ecco che si ritorna sulla nota iniziale, il La, che è poi la nota su cui si accordano gli strumenti. Adesso purtroppo io vi ho disturbato con la mia voce, ma la prima volta che ho ascoltato questo pezzo sono rimasto folgorato, perché è di una perfezione formale assoluta. Ti dà l'impressione proprio di un mondo, di una pulizia, no? Dove nulla può essere cambiato di un millimetro, come d'altra parte succede a tutti i grandi capolavori. Il secondo movimento è completamente diverso. La musica per corde celeste percussione è fatta proprio di adagio allegro. Questo è il primo allegro, che è in forma sonata, quindi è decisamente più tradizionale da un certo punto di vista. Sentirete però che il tema, che è questo, il tema principale, sentite, è fatto da una salita e una discesa. In realtà è esattamente come le prime cinque note del tema del primo movimento, cioè, solo che queste sono piccole, no? Tutte con intervalli molto piccoli, ridotti, come abbiamo visto nel mondo kafkiano, no? di un insetto, di un animale sotterraneo. Questo invece si è espanso, cioè sale sui tasti bianchi, do, re, mi, fa, non è do, re, mi, fa, sol, come in un esercizio di Cerny, ma do, re, mi, fa, fa. Perché? Perché torna indietro, cioè sono tasti bianchi e poi tasti neri, quindi il tema del primo movimento si espande, arriva a un tritono, che poi è lo stesso tritono del primo movimento, quello che arriva al punto culminante, cioè la, mi, no? E qua invece forma un cluster, però decisamente più ampio. Quindi è una rilettura del primo movimento con tutti gli intervalli molto più ampi. Sentiamo l'esposizione di questo secondo movimento. Ecco, avete sentito che il tema è chiaramente come l'ho suonato io, no? Molto evidente, decisamente meno misterioso, no? Di quello del primo movimento. Però qui avrete potuto sicuramente sentire, magari adesso lo riascoltiamo, proprio questo gioco delle due orchestre d'archi. Cioè noi sentiamo prima quella a sinistra, poi quella a destra, poi di nuovo quella a sinistra, poi quella a destra. Cioè le frasi, che sono sempre di due battute, di circa tre secondi, no? Sono affidate proprio stereofonicamente a un'orchestra e un'altra. E quindi adesso risentiamo questo primo frammento. Sentite adesso, siamo a sinistra, adesso a destra. Di nuovo a sinistra, destra, sinistra. Ecco, chiaramente questa non è che sia una novità assoluta. Se noi sentiamo una sinfonia di Beethoven, lui era un mago in queste cose, cioè lui orchestrava proprio le sinfonie in modo che l'ascoltatore avesse come degli effetti teatrali proprio fra gli strumenti, uno strumento che suona a destra, l'altro a sinistra, l'altro in mezzo, no? Nell'orchestrazione c'è anche questa componente, che poi nel disco si perde completamente, e questo è lo svantaggio grande del disco. In realtà la bellezza dell'orchestrazione sta anche in questa magia della distribuzione, no? degli strumenti e della successione, di come entrano in successione. Ora, questo secondo movimento è, vi ripeto, decisamente meno misterioso del primo, però ha una parte centrale assolutamente affascinante. Tutto il pezzo è straordinario, ma la parte centrale è particolarmente affascinante e vorrei farvela sentire proprio perché c'è innanzitutto di nuovo una misteriosa trasformazione del tema del primo movimento. Vi ripeto, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ma vi vorrei che proprio ve lo fissaste nella memoria perché è un'acquisizione importante secondo me nella vita di uno che ama la musica, ecco, la musica per archi celesti e percussione. Sentite, allora il nuoto contrario è, allora quello che fa Bartok in questo secondo movimento è questo, cioè capite? È sempre le prime cinque note del tema per moto contrario. Le fa però non semplicemente con una nota, ma con un'intera triade, cioè un accordo tonale, un accordo, gli accordi che usava Mozart per dirla, no? Suona quasi un po' jazz, no? E il tutto è in un'atmosfera di nuovo da incubo, perché come spesso fa Bartok, usa dei pizzicati estremamente tchaikovskiani in un certo movimento, in un certo senso, perché sapete, per esempio, nello scherzo della quarta sinfonia, proprio Tchaikovsky gioca con gli archi pizzicati in maniera mirabile. Qua gli archi sono rafforzati dall'arpa in una specie di mega, mega pizzicato, e quindi si staglia ancora di più questo tema estremamente percussivo del pianoforte, che era doppiato da un pizzicato alla Bartok, si chiama proprio così, un pizzicato preso con le due dita, con le corde quasi strappate, no? Che vanno a cozzare contro il legno e quindi hanno un suono estremamente percussivo, e poi anche dallo xilofono. Sentiamo questa parte centrale dello sviluppo. Ecco, da qui cominciano i pizzicati. E qui entriamo di nuovo in un mondo onirico. Ecco il tema per modo contrario del primo movimento. È quasi impossibile riconoscerlo. È completamente trasformato, ma è lui. Lo xilofono insieme al pianoforte e i pizzicati dei violini. E adesso c'è l'invasione dei pizzicati. Sono tutte scalette, quasi come se fosse un esercizio. Vedete che il quarto movimento riprende un po' questo tema di scalette, di piccole scale. Questa era l'arpa. Ed ecco di nuovo l'arpa. Il suono è straordinario. Di nuovo l'arpa. Adesso sentite questa parte straordinaria, c'è un'altra fuga come nel primo movimento ed è sempre il soggetto del primo movimento. Sfumiamo pure la musica. Ecco, sentite questa trasformazione del primo movimento. Vi ricordate come sempre il primo movimento, ma sentite, in realtà è solamente che è fiorito, no? È come ornamentato, invece di essere è, cioè, quindi c'è tutta una trasformazione. In realtà in questo secondo movimento noi sentiamo sempre il tema del primo, ma completamente trasformato, è quasi irriconoscibile, è una specie di gioco di magia. E io vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo domani. Un saluto da Luca Mosca.
Radio 3 Lezioni di musica. a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Musica per archi, celeste e percussioni di Béla Bartók dal sito radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.